E allora siete pronti a lasciarvi, a lasciarvi guidare dal Signore o anche ad ascoltare? Sapete, di fronte alla parola del Signore tante volte diciamo, ma sì, tanto è sempre un uomo che le dice. È vero, Gesù per venire incontro a noi ha preso un corpo umano ed era un uomo esattamente come gli altri. E poi ha delegato i suoi discepoli, i suoi apostoli. E poi, anche nel tempo presente, qualcuno è chiamato a un pastorato, a un altro servizio. E io so che il Signore ne sta chiamando molti. Quindi io mi affido a Lui perché se impariamo a vivere la parola di Dio e a condividerla, scopriamo che quello che è efficace non sono le mie parole, ma è la parola di Dio, anche se è pronunciata da me o da qualcun altro, che comunque è stato graziato. Voi che siete malvagi, date cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro celeste darà cose buone a quelli che gliele domandano. Vi ricordate questo testo? L'abbiamo guardato domenica scorsa, e conoscendo che la nostra umanità ha una radice malvagia, ma che oggi Cristo ci ha dato la grazia di rinascere e quindi di fare una scelta di giustizia, di verità, e non siamo così bravi a mantenere sempre la costanza, ma con l'aiuto del Signore, ma anche con l'aiuto dei fratelli, perché se ascoltate bene quello che il Signore ha voluto dirci oggi da questo pulpito, avete ascoltato quello che il Signore ha detto attraverso Gioia? Avete ascoltato quello che il Signore ha detto attraverso Rachele? O avete solo ascoltato Rachele perché vi ha portato notizie che vengono da lontano? O avete ascoltato Mattia solo così perché tutte le volte che viene qua ha qualcosa da dire? No, io credo che in ognuno di loro c'era la parola del Signore e c'è. E quindi fate bene ad ascoltarla. Ecco perché non chiunque viene da questo pulpito, e io ne ho la responsabilità, in quanto pastore ho la responsabilità di che cosa viene insegnato da qua, che cosa viene insegnato al di là delle parole, perché le parole le pronunciano delle persone, e chi sei veramente? Qual è la tua vita? Beh, Dio ci conosce e ci dà anche grazia di riconoscere. Poi, con l'aiuto di Dio, impariamo a camminare in questa nuova realtà e fidandoci di Dio impariamo a fidarci anche del pastore che è sempre un uomo, giustamente come ci ha ricordato Mattia, pregate per il pastore, perché sono un uomo, perché posso fare gli errori che fanno tutti, ma è vero che il Signore mi ha dato una responsabilità e io non scappo da questa responsabilità. Ecco perché vedrete ogni domenica persone nuove che si avvicinano, che parlano da qua, e chi parla da qua sta dicendo quello che il Signore ha preparato. Le cose non sono mai casuali. Ebbene, oggi vi riporto di nuovo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, al verso 11, queste parole forti: se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà cose buone a quelli che gliele domandano. E noi tante volte questo testo l'abbiamo sì letto, ma non sempre compreso, e abbiamo bisogno di imparare a ricevere da Dio le cose che Dio ci dà, perché tutte le cose che Dio ci dà sono buone. Noi abbiamo chiesto una cosa e Dio probabilmente ce ne dà un'altra, ma la scelta di Dio nelle cose che ci dà è sempre la migliore, e noi dobbiamo imparare a fidarci di Dio, e questa cosa è la lezione forse più importante che dobbiamo imparare. E quindi se noi che comunque non siamo così buoni come a volte pensiamo, se voi che siete malvagi date cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro celeste darà cose buone a quelli che gliele domandano. E qui di nuovo, stai chiedendo a Dio qualcosa? Cosa stai chiedendo a Dio? Bene, abbi fiducia che la tua preghiera è stata ascoltata e che Dio ti darà cose buone, buone per la tua vita. Vi faccio un esempio, forse potrebbe essere imbarazzante, ma quando ero ragazzo, e c'erano tante ragazze, e ce n'erano due in particolare che mi piacevano. E io dicevo, voglio quella là, Signore, voglio quella là. Ma poi il Signore ha girato le cose in modo diverso, perché mi ha dato quella lì. E io ringrazio il Signore, perché mi ha dato una cosa veramente buona, una persona veramente buona, che mi ha accompagnato in questi ultimi 43 anni e che continua a starmi di fianco e continua ad aiutarmi. Qual è la moglie che è disposta a condividere suo marito con i carcerati, con la Chiesa, con tutta una serie di cose? Beh, il Signore l'aveva già preparata e mi ha dato lei. Io avevo chiesto qualcun altro. La mia concupiscenza andava da un'altra parte, ma il Signore ha detto, ce l'ho io la ragazza per te. E così è stato. Faccio questo esempio per dire, impariamo a pregare, impariamo a mettere davanti a Dio le nostre richieste, impariamo a chiedere a Dio che cosa vuoi veramente. Non andiamo da Dio e gli diciamo, ma fai tu. Lo so che Dio farà lui. Ma Dio vuole sentirsi dire che cosa vuoi. E vuole anche trovare la tua insistenza, perché vuole essere sicuro che la cosa che gli stai chiedendo la vuoi veramente. E allora, ecco perché Gesù diceva queste parole. Però collegata a questa preghiera, sembra qualcosa che c'entri poco, però invece c'entra tanto, perché tutte le cose dunque che voi volete che gli altri facciano a voi, fatele voi a loro. Che c'entra questo con la preghiera? Evidentemente la preghiera non è solo un fatto di pregare, di venire qui, mettersi in ginocchio o fare qualche altro gesto. Ma preghiera è comunque affidarsi a Dio e mettersi in condizioni di fare la sua volontà. Ebbene, difatti sta dicendo, le cose che tu vuoi che gli altri facciano, vorresti che gli altri fossero educati, carini, gentili, benevoli, non giudicanti? Bene, comincia a farlo, non aspettare che lo facciano gli altri. Il bene che puoi fare, non aspettare che lo faccia qualcun altro, fallo tu e vedrai la mano di Dio nella tua vita e vedrai la risposta alle tue preghiere, che sarà una risposta divina, perché Dio dà cose buone a quelli che glieli domandano. Tu potresti anche chiedere la cosa sbagliata, ma Dio ti darà la cosa giusta, la persona giusta, la situazione giusta. Ma nel frattempo, le cose che volete che gli uomini facciano a voi, fatele voi a loro, perché questa è la legge ai profeti. Tu stai chiedendo a Dio qual è la tua volontà? Stai chiedendo a Dio, voglio fare la tua volontà? Bene, allora le cose che vuoi che gli altri facciano, comincia a farle. È chiarissima. Ma il pastore è troppo, lo so, impegnativo, lo so, è impegnativo, ma fai agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. Ebbene, queste parole sono semplici, ma sono anche forti, perché se volete avere un rapporto con Dio, se volete che la vostra preghiera sia ascoltata, abbiamo bisogno di coerenza. Ci credi davvero? O fai solo un discorso magico, per scaramanzia, perché vuoi che ti porti fortuna, perché hai detto le parole giuste nel modo giusto, nel momento giusto? Guarda che con questa roba ti prendi solo in giro, ma non prendi in giro Dio. La preghiera è vera quando è seguita dai fatti. L'amore è vero quando è fatto di fatti. Ebbene, quando la nostra preghiera è fatta di chiacchiere, la nostra ansia non se ne va. La nostra paura neanche. Anzi, Matteo, sempre al capitolo 6, ci dice al verso 31: non siate dunque in ansia per cosa alcuna, dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, di che cosa ci vestiremo. E qui sembra che Gesù esageri, dice, perché sono i pagani quelli che cercano queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Allora, che cosa sta dicendo Gesù? Sono i pagani che si preoccupano solo di queste cose, ma il Padre vostro celeste sa di che cosa avete bisogno. E non siate preoccupati di questo, ma appunto date la precedenza al regno di Dio e alla sua giustizia. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E il regno di Dio non viene portato avanti con delle bugie, con degli imbrogli, con dei furti o con delle cose scorrette. Dove c'è imbroglio, furto, inganno, Dio non c'è. E se vuoi la benedizione di Dio, ti devi allontanare dai modi di questo mondo, che pur di ottenere quello che vuole passa sopra tutti e soprattutto. Ebbene, no, con Gesù le cose sono diverse. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio in tutte le cose. E quindi ci ripete: liberatevi dell'ansia, non siate ansiosi di cosa succederà domani, di come vivrò, di come mi vestirò, di dove abiterò, che cosa succederà. Basta a ciascun giorno la sua preoccupazione, basta a ciascun giorno il suo affanno. Collegare quindi fede e preghiera insieme alle azioni della nostra vita. Ecco che Giacomo al capitolo 2 ci ricorda al verso 17: così è della fede. Se la fede non ha azioni, non ha opere, di per sé stessa è una fede morta, è una fede di chiacchiere, una fede di teoria, ma una fede concreta è una fede che agisce. Ebbene, un incredulo o comunque uno che dice di non aver fede dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza opere e io con le mie opere ti dimostrerò la mia fede. E allora, se non vogliamo essere svergognati dagli atei o dai pagani, è fondamentale che la nostra fede abbia anche le azioni. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene? Questo lo credono anche i demoni e tremano. Lo sanno che c'è un solo Dio. Io credo che il popolo cristiano si sia un po' dimenticato che Dio esiste. E non solo esiste, vuole essere il nostro salvatore, ma se non ci lasciamo salvare lo incontreremo come giudice, e che ci piaccia o no dovremo fare i conti con lui, perché davanti a quel trono ci dovremo andare e le opere di ognuno saranno comunque manifestate. E allora, se conosciamo la grazia di Dio, impariamo ad operare secondo questa grazia. Peccherò dunque perché sono stato perdonato? Non ha senso. Ebbene, Giacomo insiste dicendo al verso 20: insensato, vuoi renderti conto che la fede senza opere non ha valore, non è valida, non è di alcun aiuto? Ecco perché Gesù, Matteo, stava dicendo al verso 12 del capitolo 7: tutte le cose che voi volete che gli uomini facciano a voi, fatele voi a loro. Non aspettate che siano gli altri, ma semplicemente quello che hai nel cuore di fare, fallo, e fallo con tutto il cuore, e fallo con un cuore generoso e libero, perché il Signore è veramente buono e si prende cura di noi, e la nostra relazione è con Dio. Non è tra di noi che ci dobbiamo misurare, tra di noi ci dobbiamo aiutare e sostenere nella vita, nella fede, nelle azioni e nelle parole, ma la realtà è che rendiamo conto a Dio. E con Lui non ci sono imbrogli che tengano, quindi impariamo a essere onesti con Lui e intanto anche e soprattutto con noi stessi, perché il regno di Dio e la sua giustizia diventino parte, abitudini, normalità della nostra vita. Amen. Questa è la parola che volevo condividere con voi. Ricevetela come parola del Signore e praticatela, perché questa realtà vi renderà capaci di vincere il male col bene ancora in questo tempo. Alleluia. Abbiamo un canto che ci possa guidare nella preghiera mentre ci affidiamo al Signore, alla sua misericordia, perché il suo regno e la sua giustizia cresca in noi. Alleluia.
Gesù, sì, il centro, sì, la fonte, la mia luce, Gesù. Gesù, sì, il centro,
sì, la fonte,
sì, la fonte, la mia luce, Gesù.
Gesù, sì, il centro.
Gesù,
sì, il centro.
Sì, il centro.
Sì, la speranza.
Sì, la speranza. Il mio canto, Gesù. Sì, il fuoco nel mio cuore, sì, il vento nelle mie vele, la ragione per cui vivo, Gesù, Gesù. Gesù,
sì, il centro.
Sì, il centro.
Sì, la fonte.
Sì, la fonte. La mia luce, Gesù.
Gesù, sì, il centro.
Gesù. Sì, il centro.
Sì, la speranza.
Sì, la speranza. Gesù,
sì, il fuoco del mio cuore,
sì, il fuoco del mio cuore, sì, il vento nelle mie vele, la ragione per cui vivo, Gesù, Gesù.
Sì, la visione, sì, il sentiero, la mia guida. Alleluia.
Gesù.
Sì, la visione.
Sì, la visione.
Sì, il sentiero.
Sì, il sentiero, la mia guida, Gesù.
Alleluia. Ma chiediamo ancora, Signore, sì, la visione. Alleluia.
Gesù. Sì, la visione. Sentiero, la mia guida, Gesù.
Alleluia, sì, il fuoco nel mio cuore,
sì, il fuoco nel mio cuore, sì, il vento nelle mie vele,
la
ragione per cui vivo,
Gesù,
Gesù,
sì, il fuoco nel mio cuore,
sì,
Oh, sii tu il fuoco,
sii il fuoco nel mio cuore, sii il vento nelle mie vele, la ragione per cui vivo, Gesù,
Gesù. Sii il fuoco nel mio cuore,
sii il fuoco.